partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per colpa dei fascisti.
Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Sono morti sui 20 anni per il nostro domani, sono morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto, è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei
al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte,
compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
Serata a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di radiazione.info. Sistemiamo un attimo i volumi così ci sentite bene.
Buonasera oggi, a tutti.
Buonasera, oggi che è il 5 aprile 2017 d.C. siamo in diretta su radiazione.info con Memoria Resistente. Torna il consueto appuntamento con la nostra storia di classe. Parliamo di resistenza attraverso letture e cerchiamo anche di contestualizzarla nel periodo attuale, che sicuramente non è scevro di spunti e di parallelismi con la situazione che si trovarono a vivere i partigiani, e non solo, durante il ventennio, in particolare dal 43 al 45.
43-45, dopo che ci fu l'occupazione militare mano armata delle truppe naziste, e con rialzare la testa dei fascisti, quelli più riducibili, che si davano anche di nomi tra l'altro molto truci, tipo Mai Morti e via dicendo, quei loro teschi di latta che terrorizzavano la popolazione inerme, e chiaramente dopo venivano giustamente giustiziati dai partigiani. E vediamo comunque, che vedo che stai qua, che stai osservando una cosa che appunto riassume assolutamente il bisogno di resistere.
Ma sì, ci girano
nella lotta dei lavoratori, in questo caso della Coca-Cola.
Esatto, ci girano un tweet i compagni dei Clash City Workers, che rigiriamo volentieri. Ricordiamo che ci potete seguire anche voi su Twitter o su Facebook, potete comunicare con noi, e così hanno fatto appunto i compagni dei Clash, che hanno girato un'immagine del presidio che c'era oggi a Nogara davanti appunto allo stabilimento della Coca-Cola, con la foto della celere spiegata a proteggere di fatto gli interessi dell'azienda, e la stessa poi azienda che abbiamo visto come abbia trattato i suoi lavoratori mandando vigilanti privati con taser insomma ad attaccare i lavoratori che sono in picchetto a Nogara. E vabbè, ve li mandiamo poi a, appunto, sia al sito dei Clash o tanti altri siti che stanno trattando bene la situazione, per anche il sito della DL Cobas, per seguire bene questa avvertenza. Comunque si tratta appunto di questa avvertenza nata, tra le altre cose, a parte le condizioni lavorative, che non serve che ci dilunghiamo qua a spiegare perché abbiamo già fatto. Comunque si tratta proprio di una lista nera stilata dall'azienda nei confronti di lavoratori tutti iscritti alla DL, quindi comunque tutti sindacalizzati, che appunto dovrebbero essere epurati dall'azienda proprio per la loro lotta sindacale. E vediamo come non siamo ormai diversi da un paese del terzo mondo dove appunto la Coca-Cola, abbiamo visto negli anni che giri di interessi abbia, come costringa popolazioni a bere come Coca-Cola espropriandogli della propria acqua e poi vendendogli acqua, l'acqua che gli hanno espropriato, oppure vendendogli direttamente Coca-Cola, e soprattutto come all'estero si servano sempre e comunque di vigilantes privati per mantenere i loro interessi. Bene, questo non è così distante dalla realtà italiana, perché anche qua queste cose avvengono, e a quanto pare avvengono impunite, perché la foto qua dipinge proprio carabinieri, quindi parte dell'esercito italiano mandato lì a difendere gli interessi.
Sono carabinieri addirittura.
Sugli scudi hanno scritto carabinieri.
Sì, assolutamente, vuol dire che non avevano più poliziotti a disposizione.
Esatto, quindi parte dell'esercito italiano, allora, esatto, mandato a difendere gli interessi di gente che arma vigilanti privati e li scatena.
E chiaramente deruba le nostre risorse, perché ben sappiamo quant'è il discorso, c'era il discorso Zuccheri, la cagata dei 5 centesimi a lattina, e via dicendo. Alla fine della giostra non pigli niente, lei deruba tutto. Quella è sempre la solita storia.
Vabbè, allora, quindi tutti i lavoratori di Nogara, in generale tutti i lavoratori sfruttati dalla Coca-Cola e non solo, va la nostra solidarietà, come al solito ci prendiamo l'inizio della trasmissione per esprimere solidarietà a chi lotta tanto a Nogara quanto in Salento, dove stanno combattendo appunto contro il TAP, una questione che sta facendo molta polemica, appunto perché si parla di un progetto europeo, di un gasdotto europeo, quindi con interessi a livello nazionale e internazionale, soprattutto se la si mette molto nei termini che il gas serve a tutti quanti, serve a tutta Europa. Aprire un corridoio dell'Azerbaigian ci libererebbe dall'eventuale, da quello che è di fatto il gioco della Russia per l'immissione di gas in Europa. Tutto questo dimenticandosi ad esempio che questo gasdotto passa per buona fetta del suo tragitto per tutta la Turchia, quindi si passerebbe da Putin a Erdogan, che anche in quel caso lì non so
quanto meglio
possa essere.
La padella alla brace.
In generale poi comunque vediamo una giusta lotta di una popolazione locale, che si potrà dire quello che si vuole, si potrà fare tutte le considerazioni, ma una popolazione che non è mai stata interpellata su quest'opera e si trova giustamente a far sentire la propria voce nell'unico mezzo che di fatto gli hanno consentito, perché nessuno appunto si è mai cagato di striscio quelle le obiezioni che queste persone portavano,
parlando, privandoli appunto anche di terreni che erano dediti alle colture, chiaramente, quindi già un'economia che è molto precaria, gli vai a togliere anche quel poco. Non penso che con il gas possano mangiarlo, renderlo solido, mangiarlo nella minestra, non ci credo proprio. Quindi, ma tra l'altro avevo visto delle immagini che le manifestazioni contro la TAP sono molto partecipate, c'è una buona fetta di popolo che ha capito, purtroppo, vedendosi sradicare gli olivi, cioè la fonte di reddito comunque insomma di sostentamento per mangiare, gli viene tolta, e giustamente loro combattono appunto per evitare questo, giustamente.
Noi comunque ci occupiamo di resistenza, quindi è giusto menzionare anche loro. Poi se si vuole entrare più nello specifico, anche qua rimandiamo direttamente, in questo caso visto che ne abbiamo la possibilità, al podcast su Radiazione, sulla nostra radio, alla categoria interviste. Tra le ultime interviste c'è appunto...
Cos'è quella foto demoniaca?
Quale foto demoniaca? No, quello è un altro podcast che parla di Donbass, della lotta in Ucraina. No, qua che dico io è una delle ultime interviste che abbiamo pubblicato, appunto con un compagno del presidio NOTAP, che anche se hanno raggiunto la notorietà da qualche mese, anzi meno, diciamo comunque è una lotta che va avanti
lotta.
Da 6 anni, e appunto il compagno la contestualizza bene, quindi se uno si vuole informare un po' di più, sentire un'altra voce rispetto a un coro unisono bene o male.
Appunto, proprio come lo siamo con Notav, qui i compagni della Nope de Montana, in questo caso restiamo in Veneto, che qualcuno del governo ha detto basta soldi, perché forse effettivamente si è accorto.
Ma ci ha pensato Zaia con l'addizionale IRPEF.
Esatto, quindi chiaramente adesso in busta paga noi ci troveremo con qualche soldino in meno come contributo regionale.
Esatto, perché la pedamontana sa da fa, a quanto pare sa da fa anche il TAP, e su Radiazione avete la possibilità di sentire una voce differente che sicuramente è difficile trovare, se non impossibile, sui principali organi di informazione mainstream. Comunque, ci eravamo lasciati l'ultima volta con Posso il mio sangue servire? Questa volta cosa leggiamo?
Sera abbiamo un bellissimo libro di Giambattista Lazzagna, Nome di battaglia a Carlo, Ponte Rotto,
quindi apriamo con un nuovo libro, e ambientato questo, se non ho capito male,
tra Liguria e Piemonte,
quindi ci spostiamo. L'ultimo che abbiamo letto era... passava di storia in storia in varie zone d'Italia. Questo invece è un po' più circoscritto. Andiamo.
Quindi diamo anche, diciamo, chi era Giambattista Lazzagna. Nato a Genova il 15 dicembre 1923, iscritto nel 1942 al Partito Comunista Italiano come membro della cellula universitaria. Sale in montagna a Cichero nell'aprile del 1944. Alla fine della guerra è vicecomandante della divisione partigiana Pinan-Cichero. Il 25 aprile del 1945 riceve controfirma l'atto di resa della guarnigione tedesca di Tortona, decorato di medaglia d'argento al valore militare per il contributo alla lotta partigiana. Nell'immediato dopoguerra lavora per qualche mese l'edizione genovese dell'Unità, scrive in quel periodo Ponte Rotto. Collabora inoltre al settimanale Il Partigiano, in particolare alla breve storia dell'insurrezione di Genova, pubblicata nel 1947. Si laurea a Genova in giurisprudenza nel 1947, con una tesi sul diritto costituzionale sulla nuova Costituzione repubblicana. Nella formulazione del suo lavoro era stato seguito e aiutato da Umberto Terracini, deputato e presidente dell'Assemblea Costituente, che aveva messo a sua disposizione tutti gli atti verbali delle sedute della Costituente. Quindi diamo voce a Ponte Rotto. Il giorno seguente alla dichiarazione dell'armistizio, in una riunione della Federazione del Partito Comunista a Genova, si decise di iniziare la lotta armata contro i fascisti. I partiti del Fronte Nazionale non aderirono subito alla proposta, non di meno una gran parte dei militanti comunisti andarono alla montagna. Fra questi, due membri del Comitato Federale Comunista, cioè Bianchini, Dente e Bugliani Lucio. I primi fondi furono raccolti tra gli operai. Di queste collette la più notevole fu quella fatta in settembre tra gli operai delle fabbriche metallurgiche San Giorgio, Ansaldo Artiglieria e Allestimento Navi. In ottobre la Federazione Comunista ordinò ai più giovani militanti, circa il 15% delle forze del Partito Comunista, di raggiungere la montagna. A quell'epoca la maggioranza degli uomini politici sosteneva che non si poteva attuare in Italia un movimento partigiano, sia per le condizioni geografiche dell'Italia, troppo intersecata da strade e linee di comunicazione, sia per le caratteristiche del popolo italiano, che differiva troppo dal popolo jugoslavo, citato come esempio di capacità di organizzare la lotta partigiana. I più risoluti sostenevano che non si poteva tentare qualcosa se non all'avvicinarsi alle truppe alleate. Nonostante questa sfiducia, il Partito Comunista mobilitò tutte le sue forze, dei suoi migliori quadri nella lotta partigiana. La parola d'ordine era attaccare dovunque senza tregua i fascisti, preparare con la lotta l'insurrezione nazionale. A tutti quelli che ritenevano inutile l'azione armata gli effetti della guerra, capace solo di provocare le terribili rappresaglie tedesche, i comunisti rispondevano che solo nella lotta si poteva formare un esercito partigiano che avrebbe potuto attuare l'insurrezione nazionale. Gli sforzi costanti del Partito Comunista ottennero però verso ottobre che dei fondi fossero stanziati per le formazioni partigiani, ed alcuni dei più risoluti membri degli altri partiti cominciarono ad aiutare a stabilire collegamenti con i gruppi che erano già in montagna. nell'ottobre del 43, vinte le resistenze degli attendisti. Tutto il Comitato di Liberazione si pone sulla via del potenziamento delle formazioni partigiane. Il Comitato Militare di Genova, composto da Canevari, Lazzagna, Furlini, Antolini, Leonardi, Raimondo, Ciravegna, Bruzzone e Tommasi, Trombetta, divide il territorio ligure in zone e comincia il lavoro di censimento, riordinamento e collegamento dei gruppi che sono già sorti in montagna. L'aiuto al Comitato Militare è debole materialmente per la mancanza di fondi, ma ha una grande importanza soprattutto per controllare e indirizzare militarmente e politicamente le formazioni partigiane e realizzarne l'unità. Nella zona a levante di Genova, assegnata a Canevari e Furlini, nascono i nuclei di Cichero e di Carro, diretti da Marzo e da Virgola, che si mettono in collegamento con gli altri nuclei di Avi, comandati da Marco e Tullio, di Bogli con Americano e Paolo, del Monte Nero con Istriano, di Berga con Edoardo Oreste. Di tutti questi gruppi, il più importante numericamente, soprattutto per il suo rigore morale che si impose poi a tutti i partigiani, fu il gruppo di Cichero, diretto da Bisagno, Marzo, Bini e Dente. Il casone di Cichero. Per iniziativa del CLN di Chiavari, in accordo col Comitato Militare di Genova, fu decisa la creazione di una formazione partigiana di montagna. Bini e Furlini fanno una ricognizione a Cichero, sopra la croce, comuneglia, e prendono d'accordo i proprietari di alcuni casoni isolati che serviranno da rifugio. Bini conduce a Cichero nei primi giorni di ottobre alcuni giovani del fronte della gioventù 311 di Chiavari. Da Genova arriva a Bisagno con l'Ester e un bel fucile mitragliatore francese. Ad essi si unisce un gruppo di ex militari siciliani, di ex prigionieri di guerra inglesi, comandati da Marzo e da Libero, che si trovavano vicino a Favale dalla metà di settembre. Nel nuovo gruppo si distribuiscono le responsabilità. Marzo organizza una rete di collaboratori nei paesi di montagna, Dente tiene i collegamenti con Genova, Bisagno e Bini prendono la direzione della formazione. Nasce così la banda di Cichero. La popolazione la alimenta per pietà, con castagne secche come variante il castagnaccio. Le loro armi sono due pistole e quattro fucili. Vivono in un casone dove estate dormono le vacche, lassù sul monte Ramaceto. Fanno la guardia a turno, sdraiati sull'erba, fidandosi in caso di pericolo un buon contadino Stecca, il proprietario del casone, venga ad avvertirli. Il Comitato di Liberazione di Chiavari fornisce una decina di coperte, quanto basta per dormire senza battere i denti. Sono abbastanza sicuri, dietro il casone vi sono boschi, monti e valli, da poter camminare per molte ore senza incontrare nessuno, la miglior cosa per un gruppo sparuto di ribelli. La vita si svolgeva tranquilla allora, ma piena di progetti mirabolanti e di fiducia nell'avvenire. Il pericolo maggiore era costituito dai carabinieri delle vicine casermette comunali. La preoccupazione principale, che resterà principale fino alla fine della guerra partigiana, è quella di armarsi. Furono fatte lunghe spedizioni notturne per andare a cercare nelle città o nei paesi uno o due fucili che erano stati nascosti il giorno dell'armistizio. Si dissotterravano fucili già arrugginiti e si ripulivano per giornate intere. Ognuno aveva proiettili per sparare 10 o 20 colpi. Verso la metà d'ottobre vi fu sul monte Antola un convegno di comandanti di vari gruppi. In questo convegno si divisero le zone di influenza di ogni gruppo e si stabilì la direttiva del nuovo movimento partigiano nella formula: attaccare il nemico ovunque con tutti i mezzi a disposizione. Si stabilirono alcune norme generali, comando doppio, militare e politico. I compiti del commissario furono, oltre all'amministrazione, il controllo dell'esecuzione delle norme date dai comitati di liberazione, la disciplina e i rapporti con le popolazioni. Si decise l'adozione di un pseudonimo, nome di battaglia per tutti i partigiani. Nel mese di novembre l'esercito fascista repubblicano emanò un bando di regolamento per tutti i giovani delle classi 22, 23 e 24. Il Comitato di Liberazione rispose con un manifesto a grande diffusione in cui si invitavano tutti i giovani a non servire i traditori della patria e da raggiungere sulle montagne i partigiani che avevano cominciato la lotta contro i nazifascisti. Ci voleva a quel tempo, oltre a un certo coraggio, un fisico molto robusto, uno stomaco molto piccolo, una buona dose di fantasia per andare sui monti, convinti a preparare l'insurrezione nazionale e la cacciata dei tedeschi dall'Italia. Non di meno, se la maggioranza dei giovani si nascose o si procurò documenti falsi, un certo numero di essi cominciò ad affluire sui monti. I problemi dell'armamento e l'equipaggiamento dei rifornimenti cominciarono a farsi molto gravi per il numero degli uomini e per l'inverno che era già avanzato sulle montagne. Alla fine di novembre si dovette sospendere il reclutamento perché si era deciso di non accogliere uomini in numero superiore al doppio delle armi disponibili. In città vi erano molti giovani che desideravano venire ai monti, ma si decise di accogliere soltanto quelli che erano ricercati attivamente dalla polizia politica. Malgrado la buona volontà dei comitati militari, i fondi erano limitatissimi per nutrire tanta gente. Le grosse borse preferirono sovvenzionare il riarmo dell'esercito repubblicano, tramite il quale facevano lauti affari con i tedeschi. La stampa fascista presentava i ribelli come assassini, banditi, sanguinari, incendiari. Nonostante gli incessanti appelli alla rivolta armata di là di Londra, gli aiuti non giungevano. Il comitato militare di Genova organizzò la fuga in Corsica del colonnello inglese Gore, ex prigioniero di guerra, che doveva far presente al comando alleato la situazione dei partigiani. Ma nonostante la riuscita evasione, il colonnello Gore dovette contentarsi di mandare un messaggio di ringraziamento agli amici italiani. Per tutto l'inverno, rigidissimo sulle montagne, il primo nucleo di Cichero vagò da un monte all'altro. Alcuni dei partigiani, tra cui quattro di sette inglesi, se andarono a vivere in casa dei contadini. I partigiani di Cichero, che si chiamavano allora della quinta zona ligure, si ridussero a una trentina, qualche moschetto, due o tre pistole, un fucile mitragliatore Saint-Étienne con 200 colpi. Di tanto in tanto qualche colpo di mano, il disarmo di qualche carabiniere che imprudentemente si avventurava sui monti. Ma il periodo invernale ha caratterizzato una certa tranquillità. Ogni 15 o 20 giorni si cambia posto per impedire al nemico che raccoglie informazioni sui partigiani di cogliersi alla sprovvista. Si sono costituite delle basi per gli spostamenti a Barbagelata, Cichero, Acero, Comuneglia, sull'Aione e sul Monte Zatta. La base principale è Cichero, un casone lungo circa 10 metri, con tre stanze senza finestra, che in estate serve da stalla per le mucche che vanno al pascolo sui monti. Per terra dei mucchi di foglie di castagno piene di ricci servono da letto. La vita nel casone è abbastanza tranquilla. Alle 4 del mattino la guardia chiama i quattro che vanno di pattuglia. Due vanno a Ramaceto, due al Dente. Da questi due punti controllano tutti gli accessi a Cichero. Dopo 40 minuti di salita per un sentiero pietroso si arriva su Ramaceto. La cima è boscosa, vecchia di enormi faggi con un sottobosco di cespugli e di sterpi. Vi è un punto particolarmente nascosto tra due rocce dove si vede la strada che da Chiava arriva alla Forcella a Rezzoaglio ed i sentieri che da Borzonasca salgono a Ramaceto. Borzonasca è la base avanzata dei fascisti, è il centro delle loro informazioni antipartigiane, il punto di partenza delle loro spedizioni punitive. Nello sfondo il monte Aiona, che noi chiamiamo Forca, dalla cima tondeggiante sembra incappucciata di nuvole, sotto i laghi di Giacopiane, sotto ancora Temossi, mare per noi, dove si va a prendere notizie di Chiavari. A Temossi, nella canonica, c'è Gigetto, il prete partigiano, che serve da nostro recapito per il comitato di liberazione di Chiavari. Mediante il prete di Borzonasca, amico di Gigetto, sappiamo quanto si trama contro di noi. Borzonasca fu per quasi tutta la guerra partigiana un punto nero nella nostra vita. Ogni volta che si parla di Borzonasca, i vecchi di Cichero ricordano i preparativi affrettati, le marce notturne col peso delle armi e dei viveri sulle spalle, l'arrivo di fascisti, predoni ed assassini. E i vecchi di Cichero ricordano come fu preso Severino, uno dei nostri compagni che era andato in cerca di viveri. Spiotta gli dava la caccia perché sapeva che andava a prendere viveri per noi un paese vicino, Costa d'Arena. Un giorno gli tese un'imboscata e riuscì a catturarlo, mentre Cichero si aspettava il trono di Severino. Giù a basso, a Borzonasca, i fascisti si erano riuniti. Avevano preso il bandito, erano accorsi alla festa, vigliacco gli disse, gli sputarono addosso. Gli spararono prima le mani e i piedi e dopo due ore di agonia, mentre gli mormorava, anche io, una mamma, gli dettero un'ultima scarica. Fu lasciato lì 3 giorni, sulla piazza davanti alla chiesa. Qualche giorno dopo, passando a gran velocità su una bicicletta, per andare a prendere informazioni e denaro a Chiavari, una staffetta, vedendo le macchie di sangue sul marciapiede, stringendo i denti, giurò di vendicarlo. Qualche volta, vicino al partigiano che montava di pattuglia sul Ramaceto, passavano sul sentiero una ragazza ed una vecchia che portavano a pascolare le pecore. Sarebbe stato piacevole parlare per noi, che non si vedeva faccia di un cristiano per dei mesi, chiedere notizie di quanto succedeva in città, dove avevano lasciato la famiglia, la casa e l'occupazione. Ma niente doveva tradire la nostra presenza. Quella era la consegna stabilita in riunione. Ed ognuno vi obbediva rigidamente e abbassava la testa di un cespuglio. Là sul Ramaceto era sempre un partigiano solo che meditava. Sognava azioni di guerra, cattura di nemici, bottino di armi, poi l'arrivo di tanti partigiani, la caccia a tedeschi, la vendetta al popolo sui fascisti traditori. Verso mezzogiorno arrivava sul Ramaceto il cambio della guardia. Il partigiano che aveva finito il suo turno scendeva giù al casone. Vi era pronto un enorme paiolo di castagne secche bollite. Nei piatti e nelle gavette di metallo se ne riceveva un mestolo ciascuno, poi un secondo mestolo e se qualcuno aveva il bruciore di stomaco e rifiutava la sua parte, qualche volta 3 mestoli. Alla domenica, qualche volta un minestrone oppure una fetta di pane dopo le castagne. Non eravamo ricchi, talvolta arrivava Dente da Genova con qualche biglietto da 1000 e diceva «attenzione, deve durarvi un mese oppure 20 giorni». Quando si erano comprate le castagne secche e il castagnaccio per il pasto al mattino non ci avanzava altro da spendere. E Aldo, spilungone di 20 anni, preposto ai viveri, segnava minuziosamente al centesimo i suoi conti. Qualche volta Dente arrivava un po' prima del previsto e da allora si poteva comprare delle patate, del pane in più, ma qualche volta arrivava in ritardo e bisognava ricorrere al credito per avere le castagne secche. Quello di cui si sentiva più acutamente la mancanza era il tabacco, Chi sperimentava sapienti miscele di foglie trovate nei boschi e si contentava di un bastoncino tra i denti. Una volta Aldo tornò dalle compere in paese con due sigari e fumammo un sigaro in 15, ad eccezione di Bini e Lucio, che avevano fatto voto di non fumare fino alla conquista di Genova. Dicevano che loro all'isolamento e alla privazione e distrazione erano abituati al carcere in cui avevano già passato lunghi anni. Nel pomeriggio, di chi non aveva nulla da fare, si vadava a fare a varia occupazione. Avevamo quattro camicie e due paia di pantaloni, oltre a quello che ognuno aveva indosso. Questi indumenti erano un patrimonio della collettività e quando uno voleva lavarsi i vestiti aveva diritto, quando era nel suo turno, di vestirsi con vestiti di staccamento. Ci sdraiavamo nelle ore di ozio, intorno al casone. Alcuni degli intellettuali leggevano i libri dei giornali della biblioteca, che era composta di quattro volumi: La madre di Gorky, Sepolti vivi di Dostoevsky, Le avventure di Sontoria di Mark Twain e La porta delle sette chiavi di Edgar Wallace. Altri rammendavano con dello spago certe reticelle che erano state una volta calze. Altri ancora facevano una pietosa applicazione di tela sacco su qualche falla che si era aperta nel fondo dei pantaloni. Gli snob, e cioè gli studenti, giocavano a bridge con gli inglesi. In questa atmosfera bucolica vi era sempre un rompiscatole, Croce, che aveva sempre bisogno di acqua o di legna spaccata per far da mangiare, o per questo interrompeva bruscamente le nostre occupazioni per farci fare una passeggiata con un secchio d'acqua o con qualche grosso pezzo di legno da spaccare. Non era mai contento della velocità con cui si eseguivano i suoi ordini.
Allora, dopo quindi questa prima fase della lettura di Ponterotto, ci prendiamo una pausa musicale, voi rimanete all'ascolto di Memoria Resistente, noi torniamo tra qualche minuto.
Thank you. casca il mondo.
Casca la terra.
Casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra.
Torniamo allora in diretta alle 21:31 minuti, continuiamo a leggere Ponte Rotto, un libro appunto scritto dal partigiano Carlo al secolo Giovan Battista Lasagna, che vabbè, se prima abbiamo letto una breve introduzione sulla sua vita, abbiamo visto come anche dopo la resistenza continuò la sua carriera, la sua attività più che altro politica. Nel PC fu sia consigliere comunale a Genova che a Novi Ligure del PC, poi ebbe anche un ruolo negli anni di piombo. Lui era uno dei partigiani che sostenevano appunto della resistenza, la tesi della resistenza tradita, che denunciava proprio il fatto che non era quella l'Italia per cui tante persone avevano combattuto, avevano anche sacrificato la propria vita. Questo gli valse due arresti, il primo a firma del magistrato Mario Sossi, quello sequestrato dall'EBR, e il secondo da niente poco di meno che Caselli, il PM che prima di Renaud e Padalino seguiva la questione TAV, che è stato un po' rinverdito per la questione TAV come grande
esperto,
come grande magistrato nella lotta contro la mafia. Fu più che altro, la sua carriera la fece nel combattere il nemico interno durante gli anni di piombo, che poi appunto la sua vera e propria partecipazione non fu mai appurata in nessuno dei due casi. Infatti fu assolto dalla prima accusa, quella in che lo vide appunto accusato insieme, non so se insieme a proprio Feltrinelli o comunque sì, si rifecero alla sua amicizia con Feltrinelli, perché era considerato coinvolto nel caso della sua morte, sì, non insieme a Feltrinelli nel senso che fu accusato, però fu nella sua amicizia con Feltrinelli e la morte
di Gian Giacomo
di Feltrinelli lo videro, cioè, si attaccarono a queste per dire che l'attentato di Feltrinelli lo stava preparando proprio con lui, con Lasagna, quindi quello fu la prima accusa da cui venne assolto, che ne dica Caselli, che in uno dei suoi libri, adesso non mi ricordo nient'altro che La Verità, appunto, questo libro pubblicato da Caselli, che dice che Lasagna venne condannato per questo processo, in realtà ne uscì assolto, comunque fu arrestato poi una seconda volta insieme a Curcio e Franceschini, in quanto si ritenne che fu lui il tramite per far conoscere il famoso frate Mitra a Curcio e Franceschini, e poi all'avvenuto arresto a Pinerolo. Fu arrestato anche lui in quel caso lì. Lui è uno dei fondatori in Italia del Soccorso Rosso, insieme a Franca Rame e Dario Fo, insomma è uno che si è speso fino all'ultimo, anche dopo la Resistenza, per gli ideali per cui aveva combattuto durante la Resistenza. Questo gli è valso due arresti, gli è valso vari anni di carcere, nonostante fosse appunto una delle persone che anche insignite di medaglia appunto per il valore militare, per la sua azione in difesa dello Stato, che teoricamente anche Caselli e i vari magistrati che lo accusarono, e Sossi e quant'altri, dovevano difendere. Nonostante questo, appunto, questo non gli impedì, insomma, durante gli anni di piombo, di essere arrestato due volte, nel secondo caso scontare una pena di 4 anni e 6 mesi, appunto, per la questione legata all'arresto di Curcio e Franceschini, perché proprio Lasagna fu additato come uno dei teorici, uno dei capi delle Brigate Rosse.
Oh, addirittura. Comunque,
questo per inquadrare un po' il personaggio e vedere poi anche con tutto il come si può dire, con tutta la mistificazione storica che viene fatta nei confronti poi della lotta armata. Purtroppo in generale delle formazioni extraparlamentari di sinistra italiane degli anni 60 e 70, questi erano i personaggi, in parte anche questi erano i personaggi che la componevano, comunque che la appoggiavano, che la legittimavano, e personaggi come non solo dei sanguinari assassini come vengono descritti adesso, esatto, ma partigiani,
gente che l'aveva pagata di persona, che aveva combattuto,
gente che
persona,
i fascisti aveva esatto, combattuto veramente, intanto che altri se la squagliavano, ma anche esatto, gli stessi Dario Fo e Franca Rame si spesero, e come tanti altri. E tutta questa illegittimità che si vuole dare adesso è proprio una ripicca per la legittimità effettiva che queste formazioni avevano allora.
Esatto, e vogliamo appunto ricordare anche tutti quanti i fuoriusciti, quelli che dovettero scappare dall'Italia dopo aver combattuto appunto il nazifascismo, dovettero scappare nella loro Cecoslovacchia per non rincombere in crimini di guerra addirittura.
Sì, e quelli che non scapparono poi subirono anche esatto, molto spesso una dura vendetta da parte dei fascisti riabilitati dallo Stato italiano, tant'è che uno dei principali denunciatori di questa tendenza alla criminalizzazione dei partigiani fin dai primi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale fu un partigiano di Biella che era Secchia, che in vari suoi interventi in quanto parlamentare della neonata Repubblica Italiana spiegava
Pietro Secchia spiegava
proprio come i partigiani vennero epurati da tutte le funzioni tipo polizia, le funzioni di controllo, e in questo vennero di fatto reinsediati tutti i capi che c'erano anche prima, quindi tutti gli aderenti al movimento fascista. E in questo sia chi non scappò all'estero si trovò molto spesso a essere ucciso, malmenato, violentato e comunque perseguitato da quelle persone che fino a 5 minuti prima erano gli occupanti, erano a braccetto con Hitler, e 5 minuti dopo erano tornati a essere i protettori della democrazia.
Difatti questo successe in un comune, proprio nel comune di Milano, se non mi sembra, che non si sa per quale arcano motivo venne reinsediato il podestà. Successe questo fino a che furor di popolo venne fatto evaporare in qualche maniera, perché altrimenti le cose erano i primi giorni della fine della guerra, quindi la situazione era ancora abbastanza molto un po', diciamo, incasinata, confusionaria, e forse riuscirono ancora a spuntarla sebbene appena venuta la liberazione. Quindi vediamo, continuiamo
quindi
a leggere
questa cosa, ha anche un valore aggiunto, perché poi al di là poi dell'opinione che ogni singolo può avere o meno sui gruppi extraparlamentari italiani degli anni 60 e 70, comunque la storia non è quella che ci raccontano. Queste persone non erano dei gruppi di pazzi isolati, erano persone che la resistenza in molti casi l'avevano fatta, e comunque quelli che non l'avevano fatta, come Lucio Franceschini, che erano anagraficamente un po' troppo giovani, erano persone che comunque avevano una legittimazione popolare che adesso si tende a mascherare, ma che ai tempi c'era.
Ma anche Gallinari, lo stesso Gallinari, perché comunque ai funerali di Prospero la folla c'era.
Non a caso, quando Prospero Gallinari evase, lo fece da un ospedale, e quando racconta la sua evasione dice chiaramente che se metà che evase perché metà degli infermieri, dei portantini, erano favoreggiavano le brigate rosse, l'altra metà i potere operaio, i napi, insomma comunque tutti quanti solidarizzavano con questo tipo di lotta.
Assolutamente.
Non è che scappò perché era un udinì del, sì, del caso, esatto. Perché aveva un appoggio popolare.
Assolutamente, difatti alla sua alla
adesso
sua,
si tende a dimenticare.
Alla sua cerimonia funebre c'era tanta gente, chiaramente quando entrò il feretro venne intonato l'Internazionale, e con un lenzuolo con scritto "La rivoluzione è un fiore che non muore, ciao Prospero". Quindi vogliamo ricordare questi compagni che, certo, non hanno mai mollato la loro fede.
Allora continuiamo con la lettura di Ponte Rotto.
Alla sera, dopo la seconda razione di castagne secche, ci riunivamo nella stanza più grande, alla luce delle candele. Si stabilivano i turni di guardia per la notte e per la pattuglia dell'indomani. Poi Bini ci leggeva da qualche pezzetto di carta un riassunto delle notizie di Radio Londra, che egli andava a prendere in una cascina a mezz'ora di strada verso la valle. Discutevamo dei progressi dell'armata alleata e dell'avanzata russa, e soprattutto di quanto gli inglesi avrebbero impiegato a venire fino a Genova. Allora erano a Salerno, ma erano tutti fermamente convinti che tra qualche mese per noi la guerra sarebbe finita. Questa fede non era scossa nemmeno quando per lunghi mesi il bollettino recò: sul fronte italiano il maltempo ha ostacolato l'attività delle pattuglie. Poi discutevamo dei nostri problemi, della vita politica, internazionale, della giustizia e dell'onestà che avremmo portato alla vita sociale quando avessimo liberato le nostre città. Eravamo abbastanza ignoranti di politica, alcuni si dicevano liberali, altri comunisti. Oltre agli inglesi che stavano un po' per conto loro e dagli ex detenuti politici tutti comunisti, eravamo tutti giovani su 20 anni, 5 studenti, 7 o 8 contadini e gli altri 20 tutti giovani operai delle fabbriche di Genova. Ma la vita in comune, lo stesso desiderio di lotta, le fatiche e i pericoli vissuti insieme cementarono una unione, una compattezza che tra noi che ci permise di affrontare le situazioni, le prove sempre più difficili senza urti, e che ci consentirono di inquadrare e di educare in seguito con quello stesso spirito che non si può dire altro che partigiano le migliaia di giovani che vennero gradualmente a ingrossare le nostre file. In questi scambi di idee e delle riunioni serali si stabilì poco a poco una specie di regolamento morale che non fu mai scritto, ma che per il suo rigore e per la lealtà e per l'ardore con cui ognuno di noi lo osservava formò una tradizione talmente democratica, così profondamente insita nei nostri animi, che fece dei partigiani qualcosa di completamente nuovo socialmente e ci dette una forza che non si esaurisce nelle funzioni militari della guerra, ma che si sarebbe trasmessa tutta la vita politica e sociale della nazione. Malgrado le divergenze che potevamo manifestare nelle nostre discussioni politiche, mettevamo al di sopra di tutto quella visione concreta dei problemi che avevamo da risolvere senza altra guida che la nostra coscienza e il nostro sentimento di giustizia e di onestà. Con questo stesso spirito creammo in seguito tutta una reazione enorme, militare e civile, che fu magnificamente democratica, mentre la mancanza assoluta di controllo superiore ci avrebbe permesso con una certa facilità di regnare sui territori man mano occupati con un dispotismo e una irresponsabilità che avrebbero potuto d'altronde giustificare le pressanti necessità militari. E nella vita di questo periodo, che fu scuola di libertà e ordine, disciplina e giustizia, che bisogna cercare le basi del nostro successo militare e politico, dei destini futuri degli uomini educati in quel regime di vita esemplare e di metodi escogitati nella lotta. E leggevamo i nostri capi, che erano due a pari grado, il comandante per la direzione delle questioni militari, guardia, addestramento, al combattimento, uso e manutenzione delle armi, direzione dei colpi di mano, dei piani di attacco e di difesa. Il commissario politico sorvegliava i rifornimenti, amministrava il denaro e spiegava il senso della guerra di liberazione. Si occupava dei rapporti con la popolazione ed era responsabile della disciplina della formazione. Il potere dei comandanti e commissari era però sempre, salvo casi di emergenza, sottoposto all'approvazione di tutta la formazione, che alcune volte arrivò fino a destituire alcuni comandanti e commissari che non si erano dimostrati all'altezza dei loro compiti. Nonostante la libertà di critica di cui godeva ognuno, non si verificò mai in 20 mesi di vita partigiana un caso di insubordinazione e di disobbedienza davanti al nemico. Per tacito accordo, una tale mancanza sarebbe stata certamente punita con la pena di morte immediata. Dai nostri comandanti, oltre che al senso di responsabilità, al coraggio e alla capacità, esigevamo per tradizione tacita che fossero i primi nel pericolo e nelle fatiche, gli ultimi nei vantaggi. Abitualmente i comandanti erano gli ultimi ai servizi della distribuzione di viveri e indumenti. Se il loro compito non lo impediva, facevano i servizi come gli altri, per esempio montavano di guardia al casone, ma non di pattuglia, perché ciò avrebbe comportato un allontanamento al grosso degli uomini, incompatibile con la funzione di comandante. Il comandare partigiani fu sempre un grande onore ed un grande onere, come dimostra l'alta percentuale di comandanti caduti in combattimento. Quando nella giornata vi erano stati tra noi piccoli litigi, era abitudine chiederne conto ai compagni partigiani nella riunione stellare. Così, dopo una spiegazione sincera dell'incidente, in cui tutti giudicavamo chi avesse ragione o chi torto, non era possibile covare rancore e antipatie, che a lungo andare avrebbero potuto nuocere alla nostra compattezza e alla nostra fratellanza. Nella riunione serale si domandava conto ai comandanti di ordini dati durante la giornata che fossero sembrati arbitrari o sbagliati. La necessità della nostra vita nascosta o randagia ci obbligava a molte altre precauzioni. Ci chiamavamo tra noi con pseudonimi, per evitare che i fascisti, sapendo i nostri nomi, potessero attuare le terribili rappresaglie che solevano fare contro le famiglie di partigiani, imprigionamenti e uccisioni di padri, madri, fratelli e confische di beni. Chiamavamo con nomi convenzionali i paesi, i monti dove andavamo e abitavamo. Così Forca fu lo pseudonimo del Monte Aiona, dove avevamo costruito una capanna per rifugiarci. Mare fu il nome di Tamossi, dove avevamo un recapito per le comunicazioni con la città. Intorno al casone badavamo molto alla pulizia, non lasciare nessun oggetto che potesse indicare la nostra permanenza se dovevamo improvvisamente spostarci. Se per ragioni di servizio dovevamo allontanarci dalla cascina dove abitavamo, non dovevamo andare nei paesi, fermarci con contadini e con ragazze per non far scoprire la nostra presenza e la nostra dimora. Se i contadini che dovevamo vedere per comprare i viveri ci offrivano qualcosa da mangiare, lo rifiutavamo pensando ai compagni che avevano fame. Oppure lo portavamo al casone per dividerlo fra tutti, questo per evitare che chi andava a fare la spesa fosse un privilegiato ed anche perché non nascesse un bisogno troppo frequente di andare nei paesi a far compere. Una domenica il nostro commissario arrivò dal paese vicino dove era stato per servizio con un piatto di ravioli che gli era stato regalato e tutti ne mangiammo una forchettata. Una volta si distribuì mezza sigaretta a testa offerta da uno di noi che l'aveva ricevuta dalla famiglia. Non bestemmiavamo per non offendere i nostri compagni religiosi. La pulizia del casone e le corvée per prendere l'acqua e la legna erano sempre fatte da volontari. Spesso qualcuno faceva volontariamente il doppio turno di guardia notturna per alleviare un compagno che era stanco. Questo regime di vita, che solo chi lo ha vissuto, visto da vicino come i paesani di Cichero, può comprendere. Fu il segreto del nostro successo ed elevare in tal modo i valori della nostra vita contribuì specialmente Bini oltre a Bisagno, Lucio, Marzo. Bini era sempre vigile come il maestro in classe di classe di scolari irrequieti. Notava il pezzo di carta abbandonato al casone e il grattarsi scomposto di qualcuno che aveva preso i pidocchi. E a tutto voleva che fosse rimediato con la pulizia del casone e con la bollitura degli indumenti dell'individuo sospetto. Sorvegliava le reazioni in modo che ognuno avesse la sua parte esatta e qualche volta interveniva in cucina per migliorare la cottura dei cibi, diceva lui. Ma i risotti alla Bini resteranno sempre nella nostra memoria qualcosa di digeribile solo al di sopra dei 1000 metri e dopo parecchie settimane di regime di dieta. Ma quello che Bini curava soprattutto era il morale di staccamento. Non vi volevano essere litigi che incrinassero il nostro fronte di resistenza al nemico. E Bini voleva che fossimo sempre informati di quanto accadeva nel mondo civile. Per questo ogni sera ci comunicava le notizie di Radio Londra e collezionava in un suo tascapane giornali ed opuscoli clandestini che riusciva a far venire la città, che ognuno di noi poteva leggere in momenti di riposo. Quando si dovevano prendere provvedimenti di ordine interno di distaccamento, eravamo spesso propensi a lasciare la decisione ai comandanti, in cui eravamo ormai piena fiducia, ma Bini voleva che ogni decisione fosse presa da tutti. Ognuno di noi deve saper dirigere il distaccamento, diceva. E poi alla fine della riunione serale, per fare un po' di allegria, attaccava canzoni militari con quella sua voce tanto stonata che ha fatto turare le orecchie a migliaia di partigiani fino alla fine della guerra. Ma pochi comandanti sono stati amati come Bini, sempre più carico degli altri quando si doveva camminare, pronto a rinunciare alla sua parte se vi era poco da mangiare, pronto a fare una fatica supplementare se il distaccamento poteva trarne beneficio. Accanto a Bini, Bisagno, dai partigiani la sua impronta di comandante militare. Sempre infaticabile camminatore, pronto a tutti i sacrifici, non un teorico, ma pieno di buon senso e avaro di parole. Studia la possibilità di difesa e di ritirata, prepara i piani di attacco e insegna a usare le armi. Sempre di buon umore, ma serio e riflessivo. Quando si spara allora diventa un leone ed è in pugno tutta la situazione con ordini calmi e sensati. Poi alla sera, intorno al fuoco del distaccamento, mostra la sua voce ai cori con un tono nostalgico e vigoroso. L'inverno. L'inverno arriva presto a 1000 metri di altitudine e la vita si fa sempre più dura per i partigiani, randagi e privi di tutto. Cade la neve a peggiorare ancora la situazione. La temperatura scende tutte le notti e spesso tutti i giorni sotto zero. Infuriano bufere di neve che gelano e accecano gli uomini di guardia e di pattuglia. Nelle lunghe marce gli scarponi logori si induriscono come pezzi di legno, mentre un'acqua gelida circola nei piedi. Qualcuno di buon umore si consola pensando che se l'acqua entra facilmente nelle scarpe bucate, ne esce pure più rapidamente che dalle scarpe intere. Ma nella neve le tracce rivelano ovunque il partigiano. Per non essere individuati occorre perciò spostarsi continuamente da Cichera a Barbagelata, dal Forca Alzatta a Comuneglia. Nelle marce si cerca di passare nei punti dove gli sterpi più fitti rendono inuguale la superficie della neve e quindi meno visibili le orme delle scarpe. Al Forca Alzatta si costituiscono capanne di legno col tetto di zolle d'erba, attraverso le quali l'acqua filtra continuamente. Il più difficile è procurarsi i viveri in quei posti inaccessibili, ma l'importante è di sfuggire alle ricerche nemiche. I tedeschi ebbero una volta il sentore della nostra presenza, fecero un giro nei dintorni, ma appunto per la neve non furono molto zelanti nelle ricerche e si ritornarono in città senza aver scoperto nulla. Quando la neve non è più recente e le orme di contadini la percorrono in tradizione, si ritorna a Cichero. Verso Natale arrivò Moro, un comunista sulla quarantina, con le scarpe di vernice e la cravatta. Alcuni sorrisero al principio, credendo che non avrebbe potuto abituarsi a quella vita, ma ben presto Moro si procurò un paio di vecchi scarponi, di un aspetto differì poco da quello degli altri, mentre tutti dovevamo riconoscere in lui uno dei migliori, scrupoloso e pieno di spirito di sacrificio. La neve a poco si dileguò, le giornate passavano una simile all'altra, guardia, pattuglia, lunghe marce per cercare i viveri, sempre a base di castagnaccio e di castagne secche. Qualcuno ebbe dei bruciori di stomaco, ma dopo qualche pasto saltato ricominciò a mangiare castagne.
E allora, su questo inverno chiudiamo la nostra lettura, poi riprenderemo mercoledì prossimo. Prima di salutarvi, un qualche appuntamento, e prima degli appuntamenti, per spezzare un po' con la lettura, un brano musicale. Buon ascolto.
Tocca le 17, il sole cade a picco. Tre giorni sulla strada, nessuno che mi cacchi, nessuno che si fermi mentre tu. Chissà se aspetti me, mentre qui. Lo spazio che si scioglie, bruci, tacca le mie scarpe, sono a terra senza un sol, chissà mai se arriverò da te. Tra le 17, come lunga da far tutta, romba svento l'autotreno, questo cielo ancora sereno, sembra esplodere d'estate mentre tu, chissà se pensi a me, mentre qui, mi sento solo al mondo, senza un cane che mi cerchi, sono sudato, sono sporco. Chissà mai se arriverò da te. Statale 17, sembra esplodere nel sole. Statale 17, alzi il dito inutilmente. Statale 17, un buonastro di catrame. La gente bene dorme, sei deserto all'orizzonte. A quest'ora non c'è un cane che mi voglia prendere su. Alle 17, sei triste nella sera, non alzo più la mano, cammino piano piano sulla strada ormai deserta mentre tu, chissà se aspetti ancora, mentre qui, la strada che si sperde sembra un letto di cemento, sono mortalmente stanco. Chissà mai se arriverò da te.
torniamo allora in diretta per gli ultimi minuti di Memoria Resistente
con gli appuntamenti.
Sì, ricordiamo prima di tutto che poi noi ci sentiamo mercoledì prossimo, ovvero il 12 di aprile, sempre alle 21, sempre su radiazione.info. Poi ogni puntata la trovate anche in podcast sul sito di radiazione.info, quindi cioè, potete anche riascoltarci se vi siete persi dei pezzi. E allora lanciamo qualche appuntamento, cominciando da questo venerdì all'Infospazio Chinatown. Continua il ciclo di proiezioni di film dopo l'8 marzo per continuare a tenere viva la tematica della parità di genere anche dopo la data formale simbolica dell'8 marzo, con un altro film questo venerdì, il 7 aprile, dalle 8:30 qua all'Infospazio Chinatown, da cui anche noi trasmettiamo. Anni 80, un piccolo gruppo di attivisti e gay e lesbiche decidono di supportare lo sciopero dei minatori, vessati dalle politiche governative e dalla repressione che loro stessi conoscono fin troppo bene. Dopo le prime difficoltà, nonostante l'opposizione dei più conservatori, l'iniziale diffidenza viene superata, anche grazie alla spinta delle donne del paesino minerario gallese in cui si svolge gran parte della vicenda, e lascia spazio ad un rapporto di solidarietà reciproca, stabile e duraturo. Questo è Pride, e appunto la proiezione alle 8:30 di sera all'Infospazio Chinatown questo venerdì. Invece appuntamento musicale, lo rilanciamo di nuovo, è quello di... dovrebbe essere 23 aprile se non sbaglio, ma se sbaglio mi correggo subito. E sì, 23 aprile in Oki, qua in Piazzetta Cauti della Resistenza, con Open di Oli e Giovane Feddini, quindi dalle ore 19, e poi a seguire appunto Inoki in concerto qua in piazzetta, un'altra occasione per stare insieme, un'altra occasione di festa e per stare in compagnia. Quindi questi sono gli appuntamenti che rilanciamo, gli appuntamenti di Radiazione li abbiamo già rilanciati, e quindi direi che con questo possiamo dire che abbiamo detto tutto per questa trasmissione. Noi comunque mercoledì prossimo torneremo con la lettura di Ponte Rotto, di Lasagna,
sì, che abbiamo sentito appunto Carlo, anche le sofferenze, appunto siamo i ribelli della montagna, proprio viviamo di stenti e di patimenti, perché
non a caso lo cantavano,
esatto.
Va bene, e allora come al solito come vi salutiamo?
Fischia il vento e speriamo fischia ancora . E che sventoli per Bacco.
Hai fatto tutto questa volta.
Sì, dai.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. Svelta l'anima, la rossa sua bandiera, vinto
bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco. Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.
Ma che sarà? Che cosa t'offrirà questa?